Vini, tanta roba. Quindicinale sul vino e tanto altro. Una trasmissione a cura di G. Barbasso con Teseo Geri di Vini, tanta roba.
Torna una nuova puntata di Vini Tanta Roba. Naturalmente si parla di vino, ma il vino è un pretesto, mi disse un giorno il saggio Teseo Geri. Mi disse: il vino è un pretesto per parlare di tutto il resto. E questa roba mi è rimasta impressa dopo una presentazione di Vini Migranti. E un po' è anche il motivo per il quale facciamo questa rubrica. Teseo, buon pomeriggio.
Grazie Giovanni per l'introduzione, ciao a tutti.
Tu ti ricordi di avermi detto questa cosa?
Certo. A volte, cioè, non è che uno si deve ricordare sempre tutto. Poi il saggio Teseo, più che altro Teseo l'assaggia, ma più che saggio.
Ma eri saggio, no? Eri saggio, ma sei sempre saggio, ogni tanto tiri fuori queste perle. Allora, Teseo, distributore di vini tanta roba, vabbè, se vi interessa il mondo del vino anche un po' laterale, trasversale, sapete a quale spalla bussare. Iniziamo anche oggi il nostro viaggio andando un po' in giro per il mondo a cercare delle etichette, dei vini particolari. Dove andiamo?
Oggi in Spagna. Siamo nella zona del Pendès, siamo vicino a Barcellona.
Ok.
Da un'azienda che si chiama Pares Baltà. E, no, generalmente nel mio catalogo, anche in queste puntate, abbiamo parlato di piccole realtà virtuose. Mentre in questo caso non siamo un'azienda piccola, ma abbastanza grande, sono 200 ettari. E cosa che in Spagna è abbastanza diffuso, eh? Poi ricordatevi, come mi sembra già una volta,
cioè, 200
avevo...
ettari, però sono tanti.
Sono tanti,
rispetto a una media toscana, quant'è un'azienda agricola toscana, media 200 ettari mi sembra tanto come appezzamento.
No, 200 ettari sono tanti, okay. Siamo in Toscana, poi dipende dove, insomma, hanno costi, poi abbiamo appellazioni molto più costose, si parla, okay, delle zone come Bolgheri, dove un ettaro può costare 1,2 milioni, a zone in cui un Brunello, o a zone in cui costa un po' meno, però insomma sono tanti ettari. In Spagna è una realtà diversa, però è più comune, ma lì rientra anche la storia che un paese ha, insomma. Ora non mi voglio perdere nei diritti medievali e gli usi e costumi. Poi noi si viene da 60 anni fa, c'era ancora Mezzadria, in cui c'era il padrone, aveva l'azienda, quindi era fisicamente strutturata in modo diverso. In Spagna invece le proprietà sono tendenzialmente più grandi, e io, come ho già detto, penso che la Spagna sarà il futuro per il mondo del vino. Sono molto più competitivi, hanno delle dinamiche diverse da noi, hanno delle rese più alte, il costo del lavoro purtroppo generalmente costa poco, hanno una tassazione più bassa.
Quindi, nonostante l'immaginario che uno si fa della Spagna, del forte caldo, delle siccità, secondo te la Spagna potrà raccontare in futuro la storia del vino europeo?
No, mondiale di sicuro.
Mondiale?
Sì. Sì, il clima sta cambiando, ma ripeto, nel 2026 la tecnologia ci permette di gestire i vigneti in cantina, la conservazione del vino è un po' cambiato, e lì, attraverso questi contesti, riusciranno a imporsi sicuramente con il prezzo. E si sa che il commerciante, di fronte al prezzo più basso, cede un po' alla storia.
Sì.
Invece in questo caso Pares Baltà è un esempio molto virtuoso, perché è una delle aziende più dinamiche, più grandi d'Europa, e quindi è considerato un esempio. Perché spesso si dice che la biodinamica si presta a chi ha un ettaro, a chi ha tempo.
Sì, diciamo, quando si parla di biodinamica, magari anche di biodinamica che funziona, l'interlocutore un po' magari irrigidito da queste pratiche cosa dice? Vabbè, ma te lo stai facendo perché comunque hai un piccolo appezzamento. Invece in questo caso l'esempio è su grandi estensioni.
Esatto, può essere anche, come dicevo, un esempio di sistema di agricoltura applicato anche a chi fa industria, perché alla fine è una scelta, come sempre si torna lì, una scelta politica. Anche bere è una scelta politica, e anche coltivare la terra è anche un modo di essere sostenibili.
Sì, anche scegliere determinati prodotti, scegliere determinati vini.
O anche
è
di
un
non
atto...
scegliere determinati prodotti per coltivare. Poi Joseph, che è il proprietario di questa azienda, con la sua famiglia, è un'azienda che risale a fine 800, è la quarta generazione. Lui è un luminare, insomma, fa conferenze in tutta Europa, è considerato, insomma, molto importante come personaggio di questo tipo di agricoltura. E pur facendo vini tipici che sperimentazioni, cioè, quindi anche di vitigni internazionali. Però okay, anche tanti vini locali.
Allora, tu mi hai raccontato un po' il contesto, mi hai raccontato un po' anche quali sono qual è la filosofia di questa azienda agricola che arriva dalla Spagna. A sto punto arriva sempre il momento in cui, sonorizzando, mi racconti un po' anche come sono i vini. Ce l'hai?
Sì, andiamo a raccontare il loro tipico spumante.
Ok, prego.
Cava. Una bolla defaticante, fresca e dritta come una doccia. Metodo classico d'agricoltura biodinamica. Vinificazione in acciaio, 12 mesi sui lieviti e 12 ore in bauliera per portarlo in Italia. In bocca è cremoso, semplice ma non banale. Bollicina sottile, persistente ed intrigante. Da abbinarsi a una scena elegante o a un desinario alla tua nonna.
Così.
Il cava è un vino versatile, lo si versa spesso infatti e con chiunque. Note di pasticcerie, da lieviti spontaneamente usati che sanno amplificare il bouquet. Vino asciutto per gente che ha sete. Cava, il vino che mancava.
Cava, il vino che mancava, addirittura lo spot che possiamo tranquillamente così girare all'azienda agricola, che potrebbe adottarlo per la propria campagna di comunicazione. Quindi una bollicina che arriva dalla Spagna, tu mi dici che la Spagna potrebbe raccontare, secondo la tua previsione, la Spagna racconterà tanto per quanto riguarda il mondo del vino in futuro. Già lo sta facendo forse?
Sì, già si stanno espandendo. Ora, cava è un vino tradizionale, in tanti lo conosceranno. Fino a qualche anno fa era considerato un vino economico, non di qualità, ma adesso è rimasto economico, ma la qualità è molto elevata. Cava, te fai conto che tutta la zona del Franciacorta in Italia prende come modello tecnologico il cava, quindi tutto il sistema di giro pallet, tutto il sistema di produzione di grandi numeri di bottiglie di bollicine viene da quella zona là. Quindi c'è stato grande attenzione. E se fino a poco tempo fa il cava era considerato un vinello frizzante economico, adesso invece ci sono realtà molto interessanti come questo qui. E le uve sono Xarello, Macabeo e Parellada.
Ok, uve diciamo, tipiche spagnole.
Sì.
Lo so che ti faccio questa domanda antipatica, che tu in qualche modo dribblerai. Un vino da inserire in quale situazione? Con quale cibo? Con
il cava?
Sì.
Il cava, come ho detto io, è versatile, ma perché si versa spesso. No, sembra una bollicina da abbinarsi a un aperitivo, è un'alternativa a un Franciacorta.
Ok.
Qualità di un Franciacorta è un prezzo di un prosecco, siamo a metà, siamo tra le due cose.
Quindi siamo in prima di una scena,
sì,
perfetto.
Prima, oppure una scena con fritto, classica bollicina e fritto, oppure con le uova. Secondo me il top cava e frittata di asparagi sarebbe proprio la topperia, però va bene anche con il pesce, insomma con tutte le cose in cui si presta le bollicine, quindi cibi grassi, cibi dove anche un po' più minerali, in quanto questo cava tendenzialmente non è secchissimo, quindi va bene anche che ci sia uno spunto minerale, anche perché non è minerale tantissimo il cava, ma è cremoso, è una bolla defaticante, ecco, anche con un bel primo di pesce, insomma lo si presta per tante cose, ecco, anche per una champagne breakfast, mi è capitato, perché magari...
Cioè, sì, una champagne breakfast, cioè?
Può succedere una volta nella vita, può succedere di cadere in una colazione a base di bollicine, mi è capitato. A volte si fa una champagne breakfast, uno si sveglia in un giorno particolare di festa o magari...
Cinematografica questa, sì, in accappatoio, sì, e sì, si regala questo cava.
In Francia si faceva con al grido dei Vive la Grande Matinée, sì, ci può stare un giorno, ora non dico tutte le mattine, anche perché immagino abbia anche da fare altre cose, però svegliarsi e essere coccolati da un fritto, una bollicina e poi ecco.
Ok, hai detto tutto, quindi sapete cosa regalarvi? Una mattina, una domenica mattina, un sabato mattina lento, anche una roba così, si parte da un cava e poi chissà dove si va.
Esatto, tutto parte da una bottiglia stappata, poi il resto sta a voi.
Stappiamo una bottiglia, torniamo in Toscana, dove andiamo?
Andiamo all'Elba, rimaniamo in un contesto mediterraneo, senz'altro, e andiamo dal mio amico Dimitri di Monte Fabbrello.
Tua grande passione le isole, lo diciamo, già la seconda isola dove andiamo un po' a vagare con i vini. E prego, quindi che cosa ci fai bere, che cosa ci fai assaggiare e scoprire?
E siamo una realtà che è molto interessante per diversi aspetti. Siamo a Schiopparello, che è una frazione di Portoferraio, e sicuramente tanti conoscono, tanti ascoltatori di Controradio conosceranno il luogo e anche la cantina. Sono 12 ettari viticoltura eroica iscritto nell'albo dei vigneti eroici, cioè, ovvero che hanno una pendenza difficile da lavorare, quindi devi fare, si chiamano eroici, come ci sono quei vigneti in Valtellina dove sono appezzamenti, terrazzamenti,
diciamo, con una pendenza molto molto ampia. C'è proprio una sorta di registro, sì, barra di direttivo su questa storia dei vigneti, sì, eroici. Non lo sapevo.
Sì, sì, si fanno dei terrazzamenti, quindi dove l'uomo riesce a modellare, gestire, accudire, custodire la terra, in questo caso la costa, con l'agricoltura. E è faticoso perché non fai i lavori meccanici, esatto, lì devi entrare manualmente, però quando c'è un potenziale incredibile di un territorio unico, perché no provare? Qui siamo su dei terreni di mix di argilla bianca, rossa e granito.
Se ci dovessimo immaginare questo vitigno, come ce lo immaginiamo? Proprio che guarda il mare? Questo vigneto?
Sì, loro hanno questi 12 ettari, hanno diverse esposizioni, quindi c'è una parte anche che guarda al mare, c'è una zona più esposta che ha venti e burrasche lì, anche il terrazzamento viene continuamente lavorato anche per questo. Comunque, e fanno anche un'anzonica. Un'anzonica è un varietale tipico che loro chiamano la zampicata, perché è dedicato a un'antica tradizione etrusca. Loro hanno ricostruito un palmento etrusco, è un liscione di granito, che è una tecnica che gli etruschi facevano 2500 anni fa. Invece di trasportare le uve, pigiavano l'uva su questo palmento e poi trasportavano il mosto. E il vino si chiama la zampicata perché viene pigiato su questo palmento con i piedi. Si usano, in questo caso è un progetto molto interessante perché vengono coinvolte le scuole, quindi anche i bambini partecipano a questa zampicata di anzonica, e il vino proprio si chiama zampicata da uva anzonica.
E anche qui siamo all'interno di quel file di vini che hanno una bassissima resa ma una grandissima storia, perché anche questo, cioè, immagino questa procedura abbia una perdita di resa e di materiale abbastanza importante, però insomma c'è tutto un discorso invece che riguarda proprio andare a recuperare delle procedure storiche che arrivano addirittura dagli etruschi.
Sì, ne siamo tutti figli di Annibale, ma anche degli Etruschi, come diceva il poeta. E poi, tra l'altro, Montefabrello è anche una realtà, c'hanno anche un ristorante, c'hanno anche delle camere, fanno un agri-ristorante, ospitalità, è un posto, tra l'altro, che fa capire anche questo metodo di vinificazione sul palmento. Prima che iniziasse, che ci fosse l'elettricità, insomma, si poteva fare anche una sorta di viticoltura sostenibile anche in questo tipo qui.
Questi sono i vini che vi racconta Teseo Geri, questo è il viaggio che vi fa fare Teseo Geri in giro per il mondo. Naturalmente torna la prossima puntata sempre in giro per il mondo. Dove ce ne andiamo la prossima puntata? Lo sappiamo già o ancora devi un po' girare?
Ma io un paio di idee ce l'avrei.
Però non vuoi spoilerare niente?
Non voglio spoilerare.
Teseo Geri, Vini Tanta Roba, grazie mille, alla prossima puntata.
Grazie a voi!
Vini Tanta Roba, quindicinale sul vino e tanto altro. Una trasmissione a cura di G. Barbasso con Teseo Geri di Vini Tanta Roba. www.vinitantaroba.it